Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Stordi al nostro appuntamento con un'altra puntata di Effetti Collaterali, lo spazio dedicato alla salute che ogni venerdì 105 Live realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di memoria, cosa la fa funzionare, come la possiamo mantenere e come prevenire con l'avanzare dell'età problemi più gravi come la demenza. Capita a tutti noi di sforzarci per ricordare il titolo di un film o quello di un libro oppure il nome di una persona e proprio non ci viene in mente pur essendo sicuri di saperlo. E si tratta di stress, di stanchezza, di troppe informazioni che siamo costretti ad immagazzinare, ma in questa puntata vorremmo sapere qualcosa di meno vago e più scientifico. Per questo abbiamo invitato il professor Antonio Daniele, docente di neurologia presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Daniele. Daniele.
Buongiorno.
Benvenuto, benvenuto. Allora, professore, iniziamo col chiederle quali sono le aree del cervello preposte a ricordare.
Bene, diciamo la memoria è quella funzione cognitiva grazie alla quale appunto il nostro cervello è in grado di immagazzinare nuove informazioni e di recuperarle quando possono essere utili. Ora, le strutture cerebrali in cui diciamo così immagazziniamo le nuove informazioni, secondo la maggior parte degli studi, si trovano a livello della corteccia cerebrale, che si trova nella parte più superficiale del cervello. C'è un'ulteriore struttura, detta ippocampo, che si trova invece nel lobo temporale, più in profondità, che invece facilita l'immagazzinamento di informazioni, di nuove informazioni a lungo termine nella corteccia cerebrale.
Ma quali sono i meccanismi della memoria? Come funziona?
Diciamo che i meccanismi della memoria sono noti solo in parte. Ciò che appare chiaro è che quando diciamo così memorizziamo una nuova informazione, si modificano nel nostro cervello alcuni circuiti neuronali, ovvero circuiti appunto caratterizzati da una serie di neuroni in contatto fra loro, e a livello di specifici neuroni, quando memorizziamo una nuova informazione, ad esempio una faccia di una persona che ci viene presentata, si vengono a formare delle nuove sinapsi in alcuni di questi neuroni. Le sinapsi sono, come è noto, delle zone specializzate di contatto attraverso le quali comunicano i neuroni.
Quindi fanno da collegamento?
Esattamente.
Cosa decide quello che ricordiamo e quello che dimentichiamo?
Ecco, questa è diciamo una domanda non facile, comunque si sa che numerosi fattori possono incidere nella nostra capacità di memorizzazione. Sicuramente possono incidere fattori emozionali, si è visto che informazioni che diciamo hanno una maggiore rilevanza dal punto di vista emozionale per l'individuo vengono memorizzate più facilmente, altre informazioni che hanno minore rilevanza emozionale meno facilmente. E naturalmente ecco, vengono analizzate più facilmente informazioni che ovviamente avendo modo di essere ripetutamente diciamo memorizzate al soggetto si consolidano nel tempo maggiormente, quindi danno luogo a un ricordo più stabile.
E con l'avanzare dell'età cosa succede?
Ma con l'avanzare dell'età si verificano anche nel cervello soggetto normale, quindi che non presenti particolari patologie neurologiche, si presenta una serie di fenomeni per cui a livello cerebrale si ha in tutti noi con il passare degli anni una riduzione del volume cerebrale e una diminuzione del numero di sinapsi. E da un punto di vista invece delle nostre funzioni cognitive, col passare degli anni si ha una riduzione dell'efficienza della memoria e delle altre funzioni cognitive fisiologica e che viene denominata declino cognitivo fisiologico, appunto legato all'età.
Professor Daniele, lei ha detto non si sa proprio molto su questo, in questo campo. Come detto in apertura, perché alle volte ci sforziamo di ricordare un titolo di un film, di un libro, non lo ricordiamo e poi improvvisamente ci viene in mente?
Ma,
è una di quelle cose che non sappiamo il perché?
Diciamo che sappiamo ancora poco del motivo per il quale questo accade. Diciamo che c'è da fare due considerazioni. Una prima considerazione è che comunque noi non siamo in grado di recuperare le informazioni immagazzinate a nostro piacimento.
Noi possiamo, quindi vengono in mente quando vogliono loro?
In qualche modo sì, ecco, noi possiamo provare a recuperare una certa informazione e non è detto che però quell'informazione che magari abbiamo immagazzinata nel nostro cervello sia recuperabile nel momento in cui lo desideriamo. Questo fa sì che ogni tanto possiamo avere diciamo una difficoltà momentanea che poi invece viene superata in un momento successivo. Poi c'è una seconda considerazione inerente al tipo di informazione. Si è visto che alcune informazioni molto specifiche, quali nomi di persone, ad esempio nomi geografici, titoli di film, sono particolarmente difficili da recuperare per tutti noi. Quindi a questo, insomma,
quindi è normale questo?
Direi che quindi è normale, ecco, non ricordare a nostro piacimento il nome di una persona che magari frequentiamo di rado o il nome di un film visto diverso tempo fa è assolutamente nella norma.
Ma che cosa ha in più invece la persona che ricorda tutto perfettamente?
Ma diciamo che c'è nell'ambito anche dei soggetti normali una notevole variabilità da persona a persona. Alcune persone molto fortunate hanno sicuramente una migliore efficienza dei meccanismi cerebrali che avevo precedentemente accennato e quindi appunto sono in grado di anche diciamo dopo una presentazione di una certa informazione, anche dopo una singola presentazione, sono in grado di fissare nella loro mente, nel loro cervello un ricordo abbastanza stabile. Altre persone sono meno fortunate e quindi pur nella normalità sicuramente hanno difficoltà nel fissare un ricordo. Quindi c'è una variabile, da individuo a individuo varia l'efficienza di quei sistemi a cui accennavo precedentemente, sicuramente anche l'efficienza di questa struttura che ho nominato, che è l'ippocampo.
Professore, è possibile che i dati che ci pervengono dall'esterno oggi siano troppi per il nostro cervello e quindi un po' come la memoria di un computer ad un certo punto esaurisce lo spazio?
È una giusta considerazione. Diciamo che noi siamo bombardati di informazioni e il nostro cervello ha proprio il compito quotidianamente, si può dire, di rimuovere informazioni inutili che durante ciascuna singola giornata veniamo a memorizzare, facendo in modo tale quindi che vengano selezionate soltanto informazioni più importanti. Possiamo immaginare a tutte le informazioni che nell'arco di una vita, nei 365 giorni all'anno, veniamo a memorizzare. Certamente buona parte di queste informazioni vengono perse perché sicuramente superflue, quindi c'è un continuo rimaneggiamento a livello cerebrale, tale per cui vengono selezionate soltanto poche informazioni più essenziali.
Ma quindi noi tendiamo a ricordare quello che ci interessa? In sostanza,
sì.
Il superfluo viene dimenticato?
Diciamo che informazioni che ci interessano in modo particolare hanno maggiori probabilità di essere ricordate. Sì.
Lo stress danneggia l'attività cerebrale, la stanchezza?
Certamente si è visto che lo stress può produrre una aumentata produzione di dei cosiddetti ormoni glicocorticoidi, che sarebbero ormoni cortisonici che il nostro organismo produce attraverso sulla ghiandola del surrenalica, il surrene, e si è visto che questi ormoni tendono a danneggiare proprio la struttura che menzionavo prima, l'ippocampo, che è deputata proprio a facilitare l'immagazzinamento di informazioni a lungo termine.
Come possiamo mantenere la nostra memoria, l'alimentazione, un esercizio mnemonico? Cosa possiamo fare?
Diciamo che abbiamo innanzitutto due tipi di, possiamo avere due obiettivi. Un primo obiettivo è quello appunto di cercare di rallentare quello che chiamavo prima declino fisiologico, declino cognitivo fisiologico legato all'età, e a questo scopo possiamo effettivamente cercare di adottare uno stile di vita che nei limiti di quelle che sono le nostre conoscenze attuali possa favorire un rallentamento di questo declino cognitivo fisiologico. Per quanto riguarda l'alimentazione, si è visto che alimenti particolarmente ricchi di sostanze antiossidanti, come i polifenoli, per esempio, contenuti in alcuni tipi di frutta e verdura, possono diminuire i fenomeni di ossidazione che a livello cerebrale caratterizzano soprattutto l'invecchiamento fisiologico del cervello e quindi migliorare le prestazioni di memoria. Tra gli alimenti particolarmente ricchi di queste sostanze vi sono noci e particolari tipi di frutta come soprattutto fragole e mirtilli, e particolari succhi come quello di pompelmo. Questi, ecco, sono tra gli alimenti più ricchi di polifenoli. E altre sostanze antiossidanti, anch'esse contenute nella frutta e la verdura come vitamina C e vitamina E, possono appunto avere anch'esse un ruolo nel rallentare il declino cognitivo fisiologico.
Possono fare la differenza anche dei comportamenti, non so, l'attenzione verso l'esterno, essere una persona curiosa?
Certamente sì. Cioè, questa naturalmente è una considerazione intuitiva, ma che ha anche una sua, diciamo, logica scientifica, per così dire. Certamente, ecco, il fatto di mantenere una vita intellettuale attiva, mantenere ricche relazioni sociali, mantenere, come diceva lei giustamente, una curiosità, un interesse verso l'esterno, verso ciò che ci circonda, è un fattore estremamente positivo. Si ritiene che tutte queste condizioni possano in qualche modo agire aumentando in qualche modo il numero di sinapsi che collegano i neuroni del nostro cervello, e quindi aumentando il numero di sinapsi è possibile in qualche modo che il cervello diventi più resistente ai danni provocati sia dall'età che dalle patologie. Non so se sono stato chiaro.
Certo, e leggere molto?
Ecco, è un'altra attività intellettuale.
Oppure chi fa le parole crociate, ad esempio?
Tutte, ecco, sono tutte attività intellettuali che assolutamente, attraverso il meccanismo che dicevo, cioè aumentando il numero di sinapsi, possono, diciamo così, rallentare il declino cognitivo fisiologico che è legato all'età, che è, diciamo così, un po' una caratteristica dell'invecchiamento normale, in condizioni normali.
Mantengono un allenamento mentale, in sostanza.
Esattamente, esattamente.
Professore, può dirci qualcosa sulla memoria visiva?
Sì, diciamo che la memoria visiva è una componente della memoria che è deputata all'immagazzinamento di informazioni, quale soprattutto immagini, ecco. Si ritiene che l'emisfero cerebrale destro, quindi la porzione destra del nostro cervello, sia specializzato nella memorizzazione di informazioni visive, quindi memoria visiva. Alcuni soggetti normali hanno una migliore funzionalità della memoria visiva, altri invece hanno una migliore funzionalità della memoria verbale, ovvero quella legata al linguaggio, alle parole.
Perché alle volte le persone anziane ricordano i tempi di guerra, ma non cosa hanno mangiato o fatto il giorno prima?
Dunque, il motivo...
In assenza di demenza, parliamo, diciamo, lei dice però nelle persone anziane piuttosto, la motivazione può essere piuttosto quella?
Sì, è,
già andiamo in quel campo?
No, non necessariamente, quello che lei diceva è molto giusto, persone anziane normali tendono, come lei sottolineava, a ricordare meglio eventi remoti rispetto ad eventi recenti. La spiegazione di ciò si è avuta solo di recente, un discorso un po' complesso in termini scientifici, ma cercherò di semplificarlo, di soltanto accennarlo. Si tratta di questo: eventi remoti tendono a essere più volte rievocati nel tempo, per cui, non so, un evento come, per esempio, un evento significativo come non so, un evento gioioso o triste, insomma, che sia stato rievocato molte volte in famiglia, con amici, tende a essere consolidato meglio, quindi un ricordo che diventa più stabile, più resistente diciamo ai danni del tempo e dell'invecchiamento. Un ricordo recente, cosa ho mangiato per esempio al mattino 2 giorni fa, è un ricordo che non ha avuto molto modo di consolidarsi, non essendoci state occasioni per rievocarlo più volte, e quindi è un ricordo che è più soggetto a essere dimenticato con l'invecchiamento fisiologico. Non so se ho stato chiaro.
Sì, assolutamente sì. Professore, questi, diciamo, i consigli per mantenere la nostra memoria, per aiutarla, per cercare di trattenere le informazioni, ma volendo parlare invece di situazioni ben diverse, più gravi, ad esempio abbiamo citato la demenza, cosa possiamo fare? Si può prevenire?
Dunque, si cominciano a conoscere meglio i fattori di rischio per demenza. Esistono naturalmente diverse forme di demenza, la patologia più comune è la malattia di Alzheimer, che è caratterizzata da una degenerazione di numerose aree cerebrali in cui si verifica un fenomeno di morte dei neuroni. Un'altra frequente causa di demenza dell'anziano è la demenza vascolare, che è dovuta a lesioni vascolari, a disturbi circolatori cerebrali di tipo di vario tipo.
E, tipo l'ictus?
Ictus, sì, o diciamo o disturbi circolatori anche meno diciamo appariscenti, che però nel tempo possono provocare danni consistenti a livello del cervello e quindi demenza. Diciamo che per quanto riguarda queste patologie, tra i fattori di rischio noti, alcuni purtroppo non sono modificabili. È noto che l'età, per esempio, determinati fattori genetici possono predisporre alcune forme di demenza. Ci sono dei fattori di rischio tuttavia teoricamente modificabili. Ad esempio si è visto che un livello di istruzione più elevato può in qualche modo parzialmente proteggere dal rischio di demenza, e si è capito quale potrebbe essere il meccanismo di questo fenomeno. Si ritiene appunto che soggetti con un grado di istruzione più elevato sviluppino nel tempo un maggior numero di sinapsi e quindi
proteggano.
In tal modo, ecco, il maggior numero di sinapsi protegge successivamente il cervello in età avanzata dai danni che provocano demenza. E altri fattori che potrebbero svolgere un ruolo in qualche modo protettivo sono una terapia sostitutiva con ormoni estrogeni in donne postmenopausa, terapia che peraltro può avere effetti collaterali diciamo non neurologici, ecco, a livello del per esempio a livello mammario può provocare la comparsa di tumori. Tuttavia a livello cerebrale può sicuramente ridurre il rischio di demenza, può avere effetti positivi. E si è visto inoltre che è molto importante tenere sotto controllo alcuni fattori di rischio per patologie vascolari, ovvero tenere sotto controllo la pressione arteriosa, tenere sotto controllo livelli di colesterolo nel sangue, e tenere sotto controllo eventuali disturbi del ritmo cardiaco, quale la fibrillazione atriale. La cosa interessante è che tenere sotto controllo questi che noi chiamiamo fattori di rischio vascolare aiuta a ridurre il rischio non solo di patologie vascolari e di demenza anche su base vascolare, ma persino il rischio di malattia di Alzheimer. Questa è una cosa molto interessante e importante.
E quando lei parla dell'Alzheimer, ma il momento precedente, quando si capisce, parliamo delle persone ovviamente un po' con un'età avanzata, quando si capisce che una semplice dimenticanza sta invece presentando in qualche modo l'anticamera dell'Alzheimer? Quando certi atteggiamenti o dimenticanze sono normali e quando invece cominciano a essere preoccupanti, per cui si porta la persona a fare degli esami di cui parleremo se lei è disponibile?
Volentieri. Diciamo questo, che tutti noi sappiamo bene, tendiamo a dimenticare, insomma, questa tendenza a dimenticare purtroppo col passare degli anni aumenta, e si tratta, soggetto anziano, si tratta di rilevare se queste dimenticanze diventano molto più frequenti o in breve arco di tempo di alcuni mesi, o se concernono anche informazioni molto importanti nella quotidianità. Laddove, ecco, ci siano questi elementi, può essere opportuno sottoporsi a degli esami, in quanto siamo di fronte a dimenticanze che probabilmente vanno al di là di quella che è la condizione di normalità.
Esatto.
E quindi occorre fare un approfondimento.
Esatto. E quindi questi esami?
Dunque, gli esami sono di vario tipo, ci sono gli esami più importanti, sono dei test specifici che valutano le funzioni cognitive, si chiamano tecnicamente test neuropsicologici, e in questi test il soggetto viene di fatto sottoposto a delle prove per valutare la sua memoria, la sua attenzione, la sua capacità di ragionamento, e si valuta poi se le prestazioni del soggetto sono nella norma rispetto a soggetti della stessa età e con lo stesso titolo di studio. Laddove questi test risultino anormali, può essere opportuno successivamente procedere con un esame che studia la struttura del cervello. L'esame oggigiorno più idoneo a studiare la struttura del cervello è la risonanza magnetica cerebrale, un esame così che dà informazioni meno approfondite, e invece l'TAC cerebrale. Entrambi comunque sono importanti insieme ai test per studiare un pochino la struttura del cervello e vedere se vi sono, se vi è una riduzione del volume cerebrale o se vi sono aree caratterizzate dai disturbi circolatori.
A tutt'oggi c'è una terapia, una cura?
Diciamo che in questo momento abbiamo a disposizione una serie di farmaci per pazienti con demenza che possono avere effetti positivi in molti pazienti, anche se non in tutti, sulle funzioni cognitive. Direi più che sulla memoria, sulla concentrazione, quindi sull'attenzione. E questi farmaci in alcuni soggetti in una fase iniziale inducono addirittura un miglioramento, quindi di queste funzioni cognitive, concentrazione, il paziente più presente, più orientato. Col passare del tempo, se si tratta appunto di una patologia, come spesso accade, che tende a peggiorare nel tempo, questi farmaci possono, se non altro, rallentare il peggioramento dei disturbi del paziente.
Professore, un'ultima domanda. I figli di persone con Alzheimer sono a rischio?
Diciamo che dipende un po' da, bisogna un pochino vedere quanti casi in famiglia sono presenti di demenza e con quale distribuzione nell'arco delle diverse generazioni. Diciamo che poiché la demenza è una patologia molto comune nell'anziano, si ritiene che all'età di 80 anni circa una persona su 5 possa sviluppare una demenza attualmente. L'avere in famiglia un singolo caso di demenza non è necessariamente un fattore diciamo, che deve allarmare. Ci sono dei rari casi in cui invece in una stessa famiglia la demenza ricorre con notevole frequenza nell'arco delle diverse generazioni. In questi casi è opportuno rivolgersi a uno specialista che valuterà se eseguire dei test genetici per cercare di identificare quando è possibile la causa di demenza.
Professor Daniele, grazie per essere stato con noi, per tutte le informazioni che ci ha dato e soprattutto per la sua chiarezza.
Grazie a voi.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Era il professor Antonio Daniele, docente di neurologia presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.